Benvenuti e benvenute, buonasera a tutti e bentornati a The Big, The Bears Italian Podcast, il primo podcast tutto navi da Orange, 40 minuti a parlare di Chicago Bears. Noi siamo il team Chicago Bears Italia, io sono Luca Chiavacci e con me stasera, come sempre, Alex Cavaton.
Buonasera a tutti ragazzi, è Bear Down dall'alto della NFC North.
Cesare Menini.
Bear Down a tutti, si sta bene qua, c'è aria pulita.
E Stefano Fagioli.
Bear Down, buonasera a tutti, e c'è anche una bella visuale.
Come i miei fidatissimi colleghi hanno già fatto capire, stiamo bene quassù e ci vogliamo rimanere. Vittoria contro Arizona, vittoria sofferta, vittoria che doveva arrivare con un punteggio rocambolesco, punteggio altissimo, e poi alla fine abbiamo fatto il compito a casa, non l'abbiamo fatta nemmeno troppo bene, ma quel che conta era la W e la W è arrivata. Prima di lasciare la parola ai miei colleghi, riepilogo brevemente, molto molto brevemente i dati. Trubisky ha lanciato 24 su 35 per 220 yard, ha subito un intercetto, una deflect di Chandler Jones raccolta egregiamente dalla difesa. Howard ha corso 24 volte per un totale di 61 yard e ha finalmente trovato il touchdown. Il migliore del reparto ricevitori è stato il tight end Trey Burton, che ha messo insieme 55 yard in 4 recezioni. Abbiamo messo su 316 yard a fronte di soli due turnover e un tempo di possesso quasi doppio rispetto a quello di Tampa, noi 36 minuti, loro solo 23. Io comunque passo subito la parola a Cesare Menini, che ci racconta un po' quella che è stata la sua esperienza, la sua partita di lunedì. Raccontaci un po', Cesare.
Allora, vedere partire così Arizona, sembravano loro i Chicago Bears e noi gli Arizona Cardinal, visti fino alla scorsa serata. Poi come al solito siamo venuti fuori con la difesa, con qualche sbavatura per essere gentili in attacco, però quello che mi sorprende di più di tutto è come ha gestito Nagy la partita, con certe chiamate un po' discutibili, la gestione dei timeout, chiami due timeout per tirare poi due field goal. Diciamo così, c'è andata fatta bene, ecco, c'è andata fatta bene, e se è vero che Arizona era l'avversario che ci voleva, forse con qualcuno di più forte non ci sarebbe andata fatta così bene. In NFL si devono giocare quattro quarti e non sbagliare un attimo. Arizona ci ha insegnato questo. Portiamo a casa in questo insegnamento e ritorniamo al Soldier che ci aspetta Tampa.
Stefano, la tua impressione?
Allora sì, sono d'accordo, in realtà siamo partiti un pochino lenti, ma c'è da dire che in realtà sono anche stati loro a partire bene, diciamo, almeno il primo drive. Se vedete hanno giocato 5 play, hanno lanciato 3 volte la palla e hanno fatto touchdown, hanno portato avanti la palla con quei 3 lanci. Le due corse che hanno provato a fare in quel drive lì sono state fermate praticamente sulla linea di scrimmage. Quindi, insomma, voglio dire, sono loro che sono partiti comunque bene concentrati perché evidentemente volevano fare bene. E poi però sono stati un po' risucchiati da quello che sono in questo momento. C'è una squadra che comunque ha tante contraddizioni. E per fortuna la nostra difesa è riuscita a uscire alla lunga distanza e a fare il lavoro che va fatto, cioè quindi mettere pressione, fare sbagliare Bradford, far intercettare, e quindi siamo riusciti a portare a casa il risultato.
Tra l'altro, difesa che ha visto il primo intercetto dell'anno di Eddie Jackson, che è stato il secondo miglior cornerback o addirittura dell'intera difesa della settimana, dietro a Denzel Ward, se non sbaglio. Il punteggio che ho visto di recente, pubblicato negli ultimi minuti. Comunque passiamo la palla ad Alex, che ci racconta invece la sua opinione sulla vittoria contro Arizona.
Sì, la vittoria contro Arizona è arrivata soffrendo, abbiamo iniziato morbidi, e questo non ti so dire se può essere dovuto dal fatto che conoscevamo il punteggio delle nostre avversarie dirette della division, che hanno completamente cannato il passo lo scorso weekend. Minnesota è stata sorpresa in una maniera incredibile, perché Buffalo ha fatto in metà partita ha annichilito i Vikings, che non sono stati capaci di tornare indietro. Green Bay ha perso, e io non so dirti se il nostro approccio alla gara è stato: ok, loro hanno perso, noi giochiamo contro la peggiore squadra della NFL al momento per numeri, ce la giochiamo un po' più tranquilla, e effettivamente poi, oppure se era anche per il discorso che noi abbiamo iniziato due partite giocando tre quarti da leoni in difesa, per poi perderci un pochettino sull'ultimo e, come nel caso di Green Bay, perdere la gara. Non lo so, potrebbero essere entrambe le cose, potrebbe essere semplicemente una lettura un po' sbagliata da parte sia dell'attacco che della difesa inizialmente. La partita secondo me l'ha vinta Vic Fangio senza ombra di dubbio, perché comunque essendo che i lanci sono arrivati, ma non sono arrivati touchdown su giocate, su big play eccetera, Howard ha segnato il primo touchdown della stagione, che è quello che ci ha rimesso in carreggiata, la difesa ci ha trascinati, field goal anche sbagliato, ci sono state un po' di cose discutibili da parte dell'head coach. Nagy era nella situazione dell'imbarazzo di dire: cosa faccio, mi gioco un quarto o chiamo un time out e tiro un field goal? Ci è andata tutto sommato bene, come ha detto Cesare all'inizio. Probabilmente se questa partita fosse stata contro qualcun altro, non sono così sicuro, magari non l'avremmo portata a casa, ecco. Però ce la teniamo e siamo contenti.
Sì, ora magari con un'altra squadra forse avremmo avuto anche un atteggiamento diverso, perché probabilmente i primi due touchdown me li sono spiegati, il primo con il fatto che semplicemente non eravamo in partita, ce l'abbiamo preso in coglionella. Il secondo è stato un po' lo strascico della sorpresa, perché già il primo touchdown ci aveva colpito. Poi dopo ci siamo ricordati che con la nostra difesa il loro attacco non aveva ragione di stare in campo, e poi così è stato, perché alla fine 23 minuti di possesso palla vuol dire che hanno fatto un quarto poco più di gioco effettivo. Purtroppo però da Arizona ci trasciniamo una polemica che è più che altro dei tifosi. Ora io onestamente non la capisco, però questo è il topic. Ci sono arrivate le domande durante la settimana, domande a cui ora noi ci metteremo a rispondere. La prima, vogliamo rispondere alla domanda di Antonio, il caro Antonio che ogni settimana ci scrive e noi ci fa molto piacere. Grazie mille Antonio. Allora,
grazie.
Grazie Antonio.
La domanda volevo darla, la volevo girare ad Alex, così almeno ci manteniamo con lui. Allora, lui ci chiede fondamentalmente una domanda molto, molto corposa, molto bella tra l'altro, peccato non poterla leggere per intero. Comunque, secondo te Alex, secondo noi, secondo Chicago Bears Italia, tu in questo caso parli a nome di tutti, quando secondo te riusciremo ad avere un attacco che potrà entrare in partita subito, a dettare il proprio ritmo subito, prendere le redini, lui ha scritto molto più correttamente, e quanto invece dobbiamo sperare che la difesa non ci debba tutte le volte togliere le castagne dal fuoco, con Nagy che invece azzarda un po' troppo le giocate.
Allora, io nei miei trascorsi vissuti a Chicago in America ho capito una cosa principalmente, che il momento topico, quando c'è la svolta e quando la svolta ci deve essere nella NFL, è il Thanksgiving, perché il Thanksgiving è quel momento in cui il campionato si avvicina all'ultimo quarto della stagione regolare e chi ci deve andare ai playoff deve essere pronto, deve essere preparato, il sistema deve essere collaudato, e quindi io chiedo ad Antonio di avere ancora 2 mesi esatti di pazienza prima della nostra sfida contro il Thanksgiving che giocheremo contro i Lions, tra l'altro. E sono abbastanza sicuro che il nostro team, essendo un team giovane con qualche veterano che non è neanche così veterano poi, perché comunque parliamo sempre di gente che ha l'esperienza giusta ma non hanno 38 anni, quindi di base la nostra difesa è impostata in una maniera che le castagne dal fuoco te le deve levare, ma questa è la squadra che hai scelto di tifare, perché se hai scelto di tifare Bears tu saprai che noi siamo le nostre fondamenta sono la difesa e i running back, questa è la nostra tradizione, per cui noi ci contiamo sempre sul fatto che la difesa ti tolga le castagne dal fuoco. Abbiamo Khalil Mack che in 3 partite ha forzato dei fumble e ha fatto almeno un sack a partita. L'ultima persona in grado di fare questo in 3 partite consecutive, nelle 3 prime partite della stagione, penso sia stato sempre Khalil Mack nel 2016. Abbiamo della gente che sa giocare a football, sa difendere, ci servirà sfruttarla pieno, anche perché l'abbiamo pagata cara. Quindi chiudo la mia analisi sulla domanda, la mia risposta per Antonio è: abbi pazienza fino al Thanksgiving. Se noi saremo una squadra da playoff, lo stabiliremo in quel momento, e da quel momento in poi, quando scenderemo in campo, le persone sapranno che dovranno stare più attente.
Benissimo. Altra domanda molto più radicale, invece ce la fa Luca, e ci domanda se, la giro a Cesare invece la domanda, secondo te vale la pena continuare con Trubisky, o ha dimostrato così poco da preferirli addirittura Daniel?
Sì, vale la pena continuare con Trubisky. Si è deciso di investire su Trubisky, si deve credere in questo ragazzo, le cui statistiche, leggendole, non lo fanno risultare un brocco. E è uno che deve crescere, magari deve crescere insieme a Nagy, cioè trovare il game plan, le soluzioni utili alla squadra per macinare yard, per acquistare fiducia. E errori ne fa sicuramente, però il futuro è Trubisky, non può essere Daniel. È sicuramente un giocatore con minimo di esperienza che può aiutare Trubisky a crescere, però se alla terza giornata siamo qua ancora a discutere su Trubisky, evidentemente non crediamo in Page e nel lavoro che ha fatto finora. Ci voglio credere, ci devo credere, e aspettiamo almeno il bye e la partita con Miami per cominciare a vedere di che pasta è fatto il ragazzo e quanto può crescere. Questa è la stagione dove Trubisky deve finire in crescendo. Non dico 3 touchdown a partita e quant'altro, però deve dimostrare che c'è una crescita costante per poter dire: stiamo costruendo una squadra che mira all'anello. Punto.
Benissimo. Chiudiamo invece questa parentesi di domande con la domanda di Matteo Perfetti, che ovviamente giro a Stefano, l'ultimo dei nostri. E lui ci chiede una domanda sempre su Trubisky, che è ovviamente il topic della settimana, e ci chiede una domanda un pochino più difficile, una domanda che peraltro ci avevano già fatto i ragazzi di Adol Magazine, a cui noi abbiamo risposto, e probabilmente la nostra opinione non credo sia cambiata, ma sarà Stefano a dirlo. Stefano, Trubisky è il giocatore giusto, è il QB giusto per arrivare a vincere il Lombardi Trophy tra 1 o 2 anni, o invece dovremo trovare delle alternative, non solo a livello di QB, ma anche a livello di gioco?
Allora, dunque, infatti io la domanda di Matteo era anche più articolata, ma diciamo
Matteo,
che
Matteo la proposta in maniera assolutamente migliore di quanto io non l'abbia riportata. Ho cercato di sintetizzare il pensiero non sintetico e neanche troppo semplice di Matteo.
No, infatti, comunque, per fare un riassunto del discorso, della domanda di Matteo, intanto, avere un quarterback che ti porta al Super Bowl in 1 o 2 anni è più o meno come fare, secondo me, un 6 al Super Enalotto, voglio dire. L'anno scorso i Philadelphia Eagles hanno vinto con Nick Foles, che l'anno scorso ha giocato bene. Ma ci ricordiamo che Nick Foles era uno che fa un anno bene, un anno male, un anno bene, un anno male, un anno bene, un anno male, quindi capite che le variabili in merito alle possibilità di arrivare a vincere un Super Bowl sono tante e tantissime, che non si può dire, questa è una cosa che non si può dire. L'unica cosa che posso dire è che noi a Chicago abbiamo avuto dei quarterback assolutamente indecenti che sono partiti. Ne dico due che sono probabilmente più famigerati che famosi, vale a dire Rex Grossman, che è stato lo starter del Super Bowl, l'ultimo Super Bowl che abbiamo perso, e poi Jimmy Clausen, per dirne un altro, che era assolutamente indecente come quarterback. Ma quello avevamo in quel momento. Trubisky non è così. Trubisky è un ragazzo giovane, un ragazzo che deve crescere. È un ragazzo, tra l'altro, che è uscita una infografica in questi giorni sui gruppi Bears, dice che le statistiche di Trubisky sono molto simili a quelle delle prime 15 partite, alle statistiche di Drew Brees. E voglio dire, chi è che non firmerebbe adesso per far diventare Trubisky il nuovo Drew Brees? Io penso che ci metterai 1000 firme per avere un quarterback come Drew Brees tra non 2 anni, 3 anni, 4 anni, insomma, quello che ci vorrà. Ma io sono assolutamente convinto della scelta della dirigenza, sono assolutamente convinto che sia la persona su cui dobbiamo puntare per arrivare un giorno a vincere l'anello. Magari non sarà quest'anno, non sarà l'anno prossimo, o forse sì, perché poi lui parlava anche di Brady nella sua domanda, e alla fine Brady ha fatto il primo anno da rookie, non ha praticamente giocato, il secondo anno è entrato e ha vinto il Super Bowl, per cui tutto può succedere. Bisogna soltanto aspettare, vedere e dare fiducia al ragazzo, soprattutto non mettergli pressione più di quanto già lui non ne metta a se stesso.
Ok, credo tu abbia concluso, giusto Stefano?
Sì, assolutamente.
Ok,
sì.
Non avevo capito se ti era caduta la linea. Su questo discorso della pressione io volevo infine condividere una mia opinione, quasi uno sfogo. Prendetelo un po' come volete, dopotutto ascoltate il nostro podcast, è anche giusto che il nostro podcast esprima quella che è la nostra opinione, o almeno la mia, ma sono sicuro che i miei amici e colleghi sicuramente la condividono. Noi siamo una squadra straordinaria, perché riusciamo, nel giorno in cui torniamo in vetta alla NFC Nord, che non avveniva da non ricordo neanche più quanto tempo,
4 anni,
riusciamo a trovare le critiche al nostro QB. Io trovo che questo atteggiamento sia un atteggiamento idiota, e mi dispiace se qualcuno se ne sente offeso, ma purtroppo questo non riesco a definirlo in maniera diversa, perché attaccare un ragazzo giovane che poi di fatto non ha fatto niente di così eclatante, ma semplicemente non è stato Tom Brady, non è stato Drew Brees, non è stato Patrick Mahomes nelle prime 3 giornate della sua prima stagione effettiva, perché l'anno scorso non si può definire la sua stagione da starter. Una squadra non calibrata su di lui, una squadra che non aveva una direzione, una squadra che non aveva nemmeno un playbook. Questa è la prima stagione, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo adesso, una stagione che Trubisky affronta con un reparto di ricevitori che non ha mai giocato insieme singolarmente, neanche a coppia hanno mai giocato insieme, un playbook e un modo di giocare che è completamente diverso da quello che lui poteva aver mai conosciuto, e noi ci basiamo e muoviamo tutta la critica su dei numeri che non hanno senso, perché non hanno senso, perché se lo avessero ad oggi non esisterebbe Peyton Manning, che nelle prime due stagioni in cui lui ha giocato, le statistiche mi danno ragione, potete andare a controllare sui vari siti, lui nelle prime tre partite della sua seconda stagione ha lanciato due touchdown e un passing rating che solo una volta supera i 90 punti. Tra l'altro numeri assolutamente simili a quelli di Trubisky, e noi vorremmo tagliare un ragazzo del genere perché ha dei numeri così bassi? Ci meritiamo 10 anni di Glennon, se pensiamo questo, perché questo ragazzo ha tutto. Sicuramente lui non vuole uccidere il nostro gioco, vuole giocare al meglio delle sue possibilità e al meglio delle nostre, e mettergli pressione è la cosa più stupida che possiamo fare, perciò perché criticarlo? È il nostro QB quando ci farà 8 touchdown in una partita, e lo è quando non ce lo farà. Ma se non ci mettiamo in testa questo, forse più che la squadra devono migliorare i tifosi. E con questo direi che ho chiuso, perché poi finisco con l'alterarmi ulteriormente, vedo diversi post che mi fanno un po' girare i coglioni, detto in non toscanismo che sicuramente pochissimi hanno potuto comprendere. Comunque, basta così, passiamo alle note future. Tampa Bay finalmente dimostra di avere qualche pertugio in cui la nostra difesa e il nostro attacco si possono infilare. Ce ne parla prima Stefano. La partita contro Arizona è stata deludente, come sarà la partita contro Tampa?
Allora, la partita contro Tampa intanto sarà una partita in casa, e quindi avremo quantomeno il vantaggio dei tifosi di casa che ci dovrebbero aiutare. E Fitzpatrick è stato fermato, gli abbiamo scoperto che nonostante che abbia comunque lanciato per circa 400 yard, adesso non ho guardato bene le statistiche, ma mi pare che fossero quelle più o meno.
400 yard dovrebbe averle superate o almeno toccate, sì.
Ecco. Però tuttavia, nonostante che abbia lanciato 400 yard, la partita l'ha persa, quindi evidentemente sono umani anche loro. Dato che giocavano comunque con una squadra Pittsburgh, che è una squadra che è durissima a morire, quindi voglio dire, era anche prevedibile. Quello che ci dobbiamo aspettare noi, secondo me, almeno per quel poco, io ho visto poco della partita di Tampa, ho visto il primo quarto più o meno, e dobbiamo sicuramente partire subito mettendo tanta pressione al quarterback, e non gli dobbiamo dare assolutamente tempo di sfruttare il potenziale di Mike Evans, soprattutto, che è l'unica vera threat, secondo me, che ci può fare male.
Ok, Cesare, passiamo a te.
Allora, Tampa per me è sempre stata una bestia nera per noi. Mi ricordo il numero che fece Winston contro di noi, smarcando praticamente da solo tutta la difesa e poi fece broccando un lancio fenomenale. La sconfitta contro Pittsburgh per me non dice che Fitzpatrick è imperfetto, dice che bisogna stare attenti, mettergli molta pressione. E sono sì preoccupato di Evans e Godwin, perché nelle secondarie non so se giocherà Mukamara, e Tolliver contro Arizona l'ho visto ancora un pochino acerbo. Io starei molto attento anche a, al tight end Cameron Brait, perché per me giocherà molto su di lui, tenendo presente che forse Fangio adotterà qualcosa come doppie coperture su Evans, Jackson e Godwin, quindi se la giocherà più sui tight end. È una partita sicuramente alla nostra portata.
Ok, chiude Alex, che è quello che di noi ha sicuramente più analizzato Tampa.
Ma sì, io ho visto la partita e francamente ho visto Pittsburgh strapazzare Fitzgerald. Hanno capito che avrebbero dovuto mettergli pressione, proprio come ha detto Stefano, sin dal primo minuto. E tra l'altro lo hanno anche riempito di botte quando il gioco era fermo, in qualche maniera. Hanno preso, credo, 3 o 4 penalità. C'è da dire che l'arma di Mike Evans, che è poi quella che ha fatto la differenza insieme a DeSean Jackson, in profondità, vabbè, Mike Evans quando parte è un treno, è grosso, e c'è poca gente che è grossa come lui e che è in grado di raggiungere comunque una certa velocità o ha una propulsione avanti che è spaventosa, quel ragazzo lì. C'è da dire che questa cosa ha portato Fitzpatrick, che mi pare durante la partita sia stato intercettato 3 volte durante il primo tempo, la prima metà di gara. Altri 3 se le ha scampate, perché comunque ha azzardato dei lanci che se li sono fatti scappare dalle mani, dalle secondarie di Pittsburgh. Per cui non lo so, doveva arrivare una conferma da parte di Tampa che non è arrivata, e per quanto Pittsburgh sia un avversario duro a morire, loro giocavano in casa, avevano il vento in poppa, avrebbero potuto comportarsi da veri pirati quali sono, mentre sono stati un po' cancellati nella prima metà di gioco. Hanno forzato delle giocate su dei lanci mentre erano vicini alla loro endzone, facendosi intercettare, regalando comunque un field goal, regalando un touchdown su ritorno, su intercetto. E non lo so, si sono trovati sotto di 20 punti nel giro di pochissimo tempo. Hanno sì cercato una reazione, che però non sono riusciti a trovare fino in fondo, anche perché secondo me hanno dovuto, il loro sistema offensivo è basato puramente sui lanci. Ci può stare che Fitzpatrick ti faccia 400 yard e perde, fa solo quello. Non hanno running back, non sono in grado di sfondare le linee, hanno un gioco che è molto prevedibile. Nella parte che ha preceduto questa trasmissione, chiacchierando tra di noi, io suggerivo che un dime con un double flank, persone che difendono, raddoppiano, i difensori che ti raddoppiano le due frecce che sono Evans e Jackson, hai annullato praticamente l'80% del gioco offensivo dei Buccaneers. Per cui mi aspetto qualcosa del genere a Chicago, e se la linea non tiene Fitzpatrick, la nostra difesa ha le mani più pesanti di quelle di Pittsburgh, e Fitzpatrick per uscirne seriamente danneggiato. Di questo sono sicuro.
La nostra difesa ha decisamente le mani più pesanti di quelle di Pittsburgh. Tra l'altro, se hai concluso,
sì.
È appena arrivata la notizia diffusa da Mike Garafolo, secondo cui Dirk Koetter, che è l'head coach di Tampa, ha dichiarato che sia Winston che Fitzpatrick sono a conoscenza dei suoi piani per la situazione QB che si presenterà a Chicago. La sanno entrambi, ma non la dirà. Semplicemente ha detto questo. Quindi probabilmente terranno il segreto fino all'ultimo minuto, fino a che sarà possibile.
Tendenzialmente a noi cambia poco, nel senso Winston corre di più, ma sempre sui lanci, cioè deve sempre comunque andare a riporre le sue giocate nei ricevitori, perché c'è poco altro che può fare.
Beh, tra l'altro Sherrick McManus, che non è proprio un cornerback, che gioca di frequente, ha fatto un intercetto della Madonna contro Arizona. Magari si ripete.
Favoloso.
Magari si ripete. Benissimo. Allora,
ma sta giocando molto bene, sai, McManus sta facendo un inizio di stagione molto, molto importante, io credo, sai.
Comunque, che tra l'altro è il nostro capitano dello special team, ha sempre giocato alla grande per quello che ha potuto scendere in campo. È anche un giocatore che non è più di primo pelo, però dai, siamo tutti con lui. Tra l'altro su Twitter c'era il sondaggione, il mega sondaggione per decidere quale sarà il suo soprannome, perché a quanto pare non ce l'ho ancora all'interno dello spogliatoio, e allora l'hanno diffuso fra i tifosi. Comunque, aneddoti a parte, rimango con Alex, così gli chiedo il pronostico per Tampa Bears.
Sono abbastanza convinto che con... Allora, il calendario ci può dare una mano in questo senso, perché i Vikings che affrontano i Rams, e sappiamo tutti quanto sarà difficile vincere contro i Rams quest'anno, magari possiamo trovare la via per allungare questo weekend. Dal momento che Tampa è un po' tramortita ed è ritornata coi piedi per terra, noi siamo alle stelle. Io non so chi di voi ha visto i festeggiamenti nel nostro spogliatoio dopo la partita con Arizona. Al di là che abbiamo vinto di 2 punti, al di là dei 0 touchdown di Trubisky, è la squadra che vince. E la squadra dentro gli spogliatoi ha festeggiato, era insieme. È stato un momento importante. Mi aspetto che Chicago farà una grandissima partita. Mi aspetto una reazione da parte di Trubisky. Sicuramente col pubblico di casa giocheremo in una maniera un pochettino più aggressiva, perché Khalil Mack esplode. L'abbiamo visto al Soldier Field di cosa è in grado. Trubisky si sente sicuramente più sicuro. La portiamo a casa, penso che la porteremo a casa, e portarla a casa vorrebbe dire andare 3-1 e poi prendersi 2 settimane di ferie, perché comunque abbiamo la bye week che segue e ci ripresentiamo contro i Dolphins, e comunque siamo lì per giocarci tranquillamente la nostra division.
Benissimo, punteggio?
Punteggio, io sinceramente non me la sento di andare oltre i 20 punti, potrebbe essere 21-17, potrebbe essere una cosa del genere.
21-17 Bears, ovviamente.
Sì, sì.
Perfetto. Passiamo a Stefano. Stefano, tua previsione?
Allora, io dico 24-17 Bears. Cioè, sarà una partita comunque che riusciremo a mantenere in controllo. Cioè, magari riusciremo ad avere 2 touchdown di vantaggio fino ai minuti finali, poi loro potrebbero farne uno, ma non ci recuperano e vinciamo.
Benissimo. Cesare?
Io dico 27-24 Bears, 26. Con field goal di Parkey.
Oh, che ne ha sbagliato uno anche contro Arizona, se non sbaglio.
Sì, il primo l'ha sbagliato.
Sì.
Invece io mi mantengo su un punteggio più basso e dico che vinceremo 17, grazie alla difesa che conterrà un sacco, 17-10. Benissimo. Adesso però c'è il momento caldo, ci sono le ball prediction. Ripartiamo da Alex. Sparate alto,
La ball prediction è un sack con forzatura di fumble di Danny Trevathan che impatta contro Fitzgerald e andiamo a segnare un touchdown della difesa sul recupero.
No, guarda, questa non te la posso prendere, perché secondo me Trevathan che fa un sack con forced fumble è troppo qualcosa di più inusuale, ci vuole qualcosa di più, perché secondo me Trevathan ce l'ha troppo questa giocata per essere una ball prediction.
Allora devo cambiare.
Dobbiamo puntare. Ti do tempo.
Allora no, te la dico subito, perché purtroppo ci siamo lasciati un attimo alle spalle l'infortunio di Miller, che non abbiamo ancora chiara la situazione, e quindi vuoi una ball prediction con le palle, ti chiamo un touchdown di Wims.
Cioè, ti chiamo un touchdown? Oh, oh, bello sarebbe. Grande, bello.
Alla prima.
Io segno, eh.
Segna.
Segno, va bene, bella robina. Che tra l'altro Wims dovrebbe ritornare da una botta presa, quindi sarebbe caldissimo. Mm-hmm. Benissimo. Stefano?
Io do fiducia al ragazzo. 3 touchdown di Trubisky.
3 touchdown pass o... un rush?
Ma facciamo 2 pass e un rush.
3 touchdown, 2 pass più rush. Ok.
Mi hai rubato la ball, Stefano.
Io te l'ho detto, Cesare, che io e te ormai siamo governati dalla stessa intelligenza.
Allora, e adesso... dallo stesso odio, tra l'altro.
No, è lui che per osmosi me l'ha trasmesso.
Questo è vero, questo è vero, posso confermarlo. Era un ragazzo molto più carino prima di conoscermi, almeno verso nei confronti dei Green Bay Packers. No, è stato sempre una bravissima persona, allora, ma anche come in quel caso era molto più carino.
Tra l'altro, questa giusto per dare il tempo a Cesare di fare la sua ball prediction e di sputtanarlo clamorosamente. Cesare fa un lavoro un po' particolare. Fa un lavoro dove si trova a dover dare delle indicazioni talvolta, solo che le indicazioni sono diverse a seconda dei colori che uno indossa. Talvolta possono essere giuste, talvolta possono essere non molto corrette.
Vabbè, adesso, se uno mi si presenta con un cappellino di Green Bay e mi chiede qual è la strada più veloce per raggiungere un posto, secondo te faccio fare il giro del mondo?
È normale che si ritrovi in tangenziale da solo a aspettare l'autobus.
Sì, esatto, peccato che va dietro l'angolo quello, il posto dove doveva arrivare lui. Okay. Comunque, se no, la mia ball prediction è 2 touchdown di Robinson e... wow. E uno di White.
Oh, anche qui.
Bello, 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 bravo.
Tra l'altro White, che secondo me o ha dei problemi, ma non mi sembra, o avrà una seconda parte di stagione devastante. Io invece, siete andati tutti sull'attacco, io invece vado sulla difesa e dico 2 pick six di Kyle Fuller. Che magari butta un po' di acqua sulla fiamma, perché anche contro Arizona non mi ha fatto impazzire. Perfetto, allora io segno, sto segnando. Ok, siamo giunti al termine. 38 minuti, bravissimi ragazzi, oggi è una puntata lunga ma siamo stati bravissimi. Io saluto i miei compagni di viaggio, mi parto da Stefano.
Grazie per averci ascoltato, Bear Down e alla prossima.
Cesare,
torniamo a casa col teschio dei pirati, Bear Down.
E Alex,
buonasera a tutti ragazzi, grazie e credete in Trubisky che non vi deluderà.
Benissimo, anche per questa settimana è tutto, noi vi lasciamo con l'appuntamento per la prossima settimana. Noi siamo sempre il team di Chicago Bears Italia. Mettete mi piace alla pagina Chicago Bears IT su Facebook, mettete il follow a Bears Italia, mettete mi piace al nostro editore del Cutting Edge Radio e mandateci le vostre domande, vedete il post in giornata prima della registrazione, scriveteci messaggio privato, come vi pare, sulla pagina, dove vi pare, che noi poi leggiamo e vi rispondiamo. Che siamo molto molto onorati di poterlo fare. Ringrazio in particolare Antonio, Matteo e Luca che ci hanno scritto questa settimana e che speriamo si ripeteranno anche la prossima. Da Chicago Bears Italia è tutto, buonanotte o buongiorno, dipende da quando lo vedrete, e ci vediamo al Soldier Field. Third down, touchdown. Mama, mama, house is on fire.
we were.